superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me deja mi respirar. Tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón está sufriendo. Por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.
E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Un caro salutone, ciao ciao.
E allora, e soprattutto buona libertà per coloro che ne sono privati o private. Questa è La Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Va in onda, come sapete, ogni mercoledì dalle 15 alle 16, che nelle carceri qui romane del Lazio e anche un po' quelle nel paese Italia è l'ora in cui si effettua una delle tante conte durante la giornata. Salutiamo coloro che ci ascoltano dalle carceri, coloro che ci ascoltano dalla libertà provvisoria e anche coloro che ci ascoltano, non mandiamo mai il saluto, però in realtà tante persone ci ascoltano via streaming, quindi saluti anche a coloro che ci ascoltano lontano da dove arriva via etere questo segnale, quindi via streaming, attraverso lo streaming che si può, come sapete, quindi in qualunque parte del mondo si può ascoltare, basta cliccare, andare sulla pagina ondarossa.info, www.ondarossa.info, e lì trovate in diretta, e cliccate in diretta e l'ascoltate dove volete, in diretta, ma la potete anche ascoltare in differita, in podcast, perché questa trasmissione viene messa sul sito e si può ascoltare. Infatti salutiamo chi l'ascolterà casomai tra qualche ora, perché c'è un nostro carissimo amico, di questo siamo sicuri, che ci ascolta tutte le trasmissioni e si trova dall'altra parte dell'oceano, a New York. È un compagno che in America, negli Stati Uniti d'America, oltre a fare la sua attività diciamo professionale, si occupa anche di carcere, contro il carcere nella realtà statunitense, che è una delle più tremende, e lui ascolta perché gli interessa appunto conoscere che cosa avviene qui in quest'altra parte del mondo, in quest'altro luogo dove anche qui sono presenti carceri che distruggono vite umane. E quindi salute anche dall'altra parte dell'oceano. Dunque, iniziamo subito con purtroppo la prima rubrica triste di questa trasmissione da sempre, è quella che si riferisce al carcere, che oltre a provocare sofferenze toglie anche la vita, le morti in carcere. Questa settimana non abbiamo da segnalare nessuna nuova morte in carcere, però ne abbiamo due elementi ne sono venuti che permettono di capire come, diciamo, bisogna protestare contro le morti in carcere, bisogna indignarsi, bisogna fare in modo di che non avvengano più, bisogna fare tutto quello che è possibile. L'unica cosa che non ha senso fare è pensare che diciamo la cosiddetta giustizia possa fare giustizia, appunto, diciamo le inchieste giudiziarie possano ricostruire le morti in carcere, perché non avviene, non può avvenire, perché il carcere è un luogo chiuso, è un luogo che comunque tutelato da questo Stato, come avviene anche negli altri paesi sicuramente, quindi non viene mai fuori ciò che dovrebbe. Dobbiamo costruirci a noi una visione autonoma, completamente autonoma da quelli che sono gli apparati della giustizia. Dunque, difatti ci sono due fatti, e uno c'era una... Due morti in carcere rispetto alle quali gli amici, i parenti hanno fatto aprire un'inchiesta giudiziaria, ed entrambi i casi sono stati archiviati per non luogo a procedere verso nessuno. Questo è il carcere buio. Uno è il caso a Vibo Valentia, un detenuto si tolse la vita, il GIP archivia il caso sotto la dicitura nessun responsabile, mentre invece... la morte di questo ragazzo molto giovane, Salvatore, era avvenuta nel giugno del 2008, alla fine del giugno del 2008, aveva messo in moto un'inchiesta giudiziaria, perché erano tanti i dubbi, gli interrogativi che appunto amici, compagni anche di detenzione e anche altri avevano posto, però tuttavia poi il GIP ha deciso di archiviare il caso, nessun responsabile. In realtà è vero, perché il responsabile è il carcere, quindi noi lo sappiamo in partenza qual è il responsabile. Il carcere chi è? Però non è una persona, è un apparato che dovremo in qualche modo intaccare con i nostri mezzi di critica, se l'abbiamo. Se li vogliamo, cioè li abbiamo sicuramente, se li vogliamo tirar fuori, e quindi con un po' di dignità, se questa parola ha ancora un senso, metterli in piazza. L'altro è avvenuto a Venezia, quindi da una parte all'altra del paese, un ragazzo tunisino, anche questo è un ragazzo di 22 anni, è morto suicida in carcere, anche questo alcuni anni, tempi fa, un anno, nel 2009. Anche qui l'inchiesta verso la conclusione con un luogo a procedere. Anche questo era un suicidio molto dubitativo, addirittura alcuni funzionari del carcere avevano messo in dubbio perché c'erano delle cose non chiare, no, è come quando si vede come la vicenda, che so, di Marcello Lonzi e mille casi, quando uno si impicca, una persona alta 1,80 m, si impicca a un luogo che ha un gancio che sta a 1 metro dal suolo, è difficile, insomma, immaginate, anche proprio ragionando intorno alle dinamiche fisiche, e però pure questa è finita nel nulla. Tutto finisce nel nulla in carcere, perché il carcere è questo luogo buio che tutto nasconde. Ebbene, per parlare di morte in carcere, poi parleremo anche della malattia in carcere, però è venuta fuori una cosa, sembra fatta a botta e risposta. La volta scorsa, in questa trasmissione, abbiamo detto che per così sfatare un po' un luogo comune, perché questo paese, il paese Italia, è il paese dei luoghi comuni e anche del moralismo sfrenato, questa logica del lamentarsi. Si parla oggi, tutti i giornali parlano di morti in carcere, perché la cosa è talmente grave, in Italia è uno dei primi, sta ai primi posti nelle carceri del mondo in rapporto alla presenza di popolazione detenuta di morti in carcere, sia per suicidio sia per altre cose, è molto più grande in percentuale sempre della media di tutti i paesi, e quindi se ne parla. E però tutti dicono che il problema è dovuto alle criticavamo anche la trasmissione di Iacona, quella che c'è stata un paio di settimane fa, presa diretta, no? Ricordate, perché sembrava che attribuisse le morti in carcere, soprattutto i suicidi, al cattivo stato dei penitenziari, vecchi, sovraffollati, disastrati. Aveva fatto vedere delle immagini veramente spaventose, calcinacci che cascavano, servizi igienici che crollavano, e quindi sembrava così, induceva la gente a pensare che la gran parte, diciamo, delle sofferenze in carcere venisse dal cattivo stato in cui si versano i penitenziari, e quindi appunto è un problema che si potrebbe risolvere se fosse quello. Semplicemente basterebbe appunto una spesa di soldi e rinnovare diciamo, le strutture del carcere. In realtà non è così. Sembrava, molti credo che avranno storto la bocca quando abbiamo fatto questa affermazione. Noi abbiamo detto non è il sovraffollamento che provoca i suicidi, non è il cattivo stato delle celle, degli istituti penitenziari che provoca le morti, anche se sono due responsabilità gravissime dello Stato, dell'amministrazione, del governo, su questo non vanno assolutamente assolti, e sono responsabili e criminali, ma questo lo sappiamo. Tuttavia non è quello che induce al suicidio, e difatti i dati ci danno ragione, perché è venuto fuori, l'hanno fatto sulle carceri della Sicilia, che molte delle quali sono disastrate, molte carceri della Sicilia sono disastrate, però ve ne sono anche alcune che hanno appena 2 anni di costruite da 2 anni fa, quindi relativamente nuove, anche, diciamo, dal punto di vista delle strutture funzionanti, hanno tutto a posto, tutto quello che ci deve essere stanno a posto. Bene, un'indagine fatta dal responsabile, da alcuni soggetti, soprattutto da alcune associazioni, e il garante dei detenuti, che quindi è una figura di tutto rispetto, ha visto che non è così. Facendo l'analisi delle morti e dei suicidi in tutte le carceri della Sicilia, e questo andrebbe fatto per tutta Italia, si è visto che il numero più alto dei suicidi non avviene nelle carceri più disastrate. Per esempio, il numero più alto è a Siracusa, e Siracusa, che detiene il triste primato delle morti e dei suicidi nel carcere, è un carcere che è appena 2 anni nuovo, insomma abbastanza nuovo, fatto intorno ai 2 anni fa, così come quello di Catania, che addirittura è ancora più recente. Sono carceri che hanno abbastanza nuovi, diciamo, non crollano i calcinacci, non ci stanno la sporcizia che esce sopra. Tuttavia hanno un alto numero di suicidi. E allora qual è qui non trae guida solo l'analisi, il garante dei detenuti della Sicilia ha fatto questa inchiesta insieme ad altre associazioni, è venuto fuori e ha detto proprio questo: guardate che scoperto, non è vero che nelle vecchie carceri si muore di più, questo diceva, facendo anche non solo le morti ma anche gli atti di autolesionismo, che sono in genere, come dire, il primo tempo della tendenza suicidaria che avviene in carcere, oppure appunto della patologia che induce e produce morte. Lui è rimasto, il garante dei detenuti della Sicilia, che si chiama Salvo Fleres, è rimasto abbastanza sconcertato, perché anche lui era sottoposto a questo luogo comune, tutto italico, no? di lamentarsi, di pensare che basterebbe fare le celle linde e pulite e si risolve tutto. Invece no, è proprio la cella linda e pinta che distrugge l'essere umano, perché è l'assenza di libertà da una parte, e che quando ci si aggiunge l'assenza di speranza, e questo l'abbiamo detto, è attribuibile non ai calcinacci che crollano, non all'assenza di igiene e di pulizia, anche se pure quella hanno le loro responsabilità, ma alla nostra intesa proprio ciascuno e ciascuna di noi, responsabilità di far veicolare una cultura che è forcaiola, che è senza speranza per chi sta dentro. Cioè, il problema centrale è che se un detenuto, se si potesse entrare in carcere, no? se ci fosse in Italia, ecco, una regola, una legge per cui qualunque cittadino potesse entrare in carcere e parlare con i detenuti, no, in Italia non c'è, in altre parti del mondo c'è pure, e potesse domandare, parlare con un detenuto, il detenuto o la detenuta gli facesse questa domanda: caro signore, tu che vieni da fuori, no? Secondo te la società che sta fuori, di cui tu fai parte, ci accoglierà quando finisco la pena, quando esco dal carcere, ci accoglierà a braccia aperte reinserendoci realmente? A questa domanda, se questo cittadino fosse onesto, dovrebbe rispondere no. E allora è quello, siccome questa domanda non avviene fisicamente, questo incontro, ma la risposta dei detenuti e le detenute la sanno benissimo, che il no è grosso come una casa, è chiaro che quell'assenza di speranza induce il suicidio. Ecco, questa è la prova scientifica fatta nelle carceri della Sicilia, che è una delle regioni più affollate come numero di detenuti e anche come numero delle carceri, insieme alla Lombardia, sono i due, no, nord-sud, e i tre punti, tre, non a caso è stato fatto ad arte, no, nord-sud e centro, il centro è la Toscana. Toscana, Sicilia e Lombardia sono le regioni più affollate e di carceri, cioè di istituti penitenziari, e quindi di detenuti e detenute. Ebbene, non è vero quindi che sono le carceri più disastrate, con i muri che crollano, che producono morti, sono quelle più nuove. Perché non è, quindi non va ricercata lì, è un altro il motivo, la responsabilità quindi è tutta nostra. Ci sono anche quelle cose che inducono sofferenza, ma lì se lo sappiamo. Però la morte viene indotta dall'assenza di speranza. Di quello siamo responsabili tutti e tutte noi, senza nessun innocente, senza nessuno che si assolva.
What?
Dunque, due settimane fa, alla vigilia della chiamata in piazza da parte di Concita De Gregorio verso le madri, le figlie, insomma le cosiddette donne per bene, in seguito a tutte le varie vicissitudini appunto per tutelare la dignità delle donne, e noi vi abbiamo letto da questi microfoni il punto di vista sul sesso di alcune donne che per bene non sono, insomma praticamente, come dicevamo, la gentaglia delle donne che sono invece detenute, alle quali non si rivolge, non ci si pensa mai. E quindi oggi ancora vogliamo leggervi qualcosa del punto di vista di alcune detenute su appunto sesso, amore, ma più che altro fantasia, perché appunto sulla sessualità negata in carcere, sugli effetti di questa negazione si parla, si era pensato di costruire le cosiddette stanze degli affetti, come in molte parti d'Europa già si fa. E gli uomini in carcere non è che ne vogliono tanto parlare, sembra, di sesso, invece le donne hanno questo coraggio, ma più che altro perché lavorano con la fantasia, e proprio per superare questa realtà che insomma è troppo squallida da sopportare. Quindi sognare, sognano appunto con la fantasia, soddisfano questa mancanza di sesso. E quindi andiamo a sentire così dei pensieri di queste detenute. Per noi gli uomini sono belli, dolci. Mi ricordo la pubblicità che diceva qualcosa del genere, che ci cascasse addosso una bottiglia di champagne. Invece noi diciamo che ci cascasse addosso un uomo. La bottiglia di champagne è caduta, qui un uomo, non l'abbiamo mai visto cadere. E allora intanto noi viviamo di fantasie. Quando uscirò, come sarà la mia prima notte? La stanza deve essere illuminata solo dal lume delle candele, con sottofondo di musica soft, le lenzuola di seta verde, perché porta speranza. L'uomo deve essere bellissimo, dolcissimo, coccolissimo. Forse non lo guarderò negli occhi. Forse sarò la prima a baciarlo ed accarezzarlo, ma mi piacerebbe che l'iniziativa la prendesse lui. O forse, può darsi pure che non facciamo niente, forse saremo imbarazzati, o forse la passione avrà il sopravvento. Quando uscirò, con chi sarà la mia prima notte? La mia prima notte sarà sicuramente con Raul Bova. Anzi, mi piacerebbe che fossero in due. Il secondo, George Clooney. Stavo pensando a chi dovesse essere il primo. Penso Raul Bova. Ma ho qualche dubbio, perché è sposato. Ma poi, ma sì, ma chi se ne frega? Mica sono gelosa. Con lui, visto la sua predilezione per l'acqua, mi piacerebbe farlo nel mare. Magari facendo prima un giro in pedalò. Stavo pensando anche a cosa mangiare, ma sì, non me ne frega niente. Ho passato anni in cucina. Dopo 4-5 ore con lui, mi piacerebbe parlare un po' con George, perché lo ritengo molto spiritoso. Con lui sicuramente farei di tutto. Forse lo porterei anche a mangiare e poi via sopra il biliardo del bar. Quando uscirò, voglio un uomo sensibile che mi conquisti con la dolcezza. Prima una cenetta, qualche carezza e poi un po' di champagne per sciogliere la situazione. Deve farmi sentire ancora valida, perché è un po' di tempo che mi sento invalida. Al lato materiale voglio arrivarci piano piano. I preamboli devono durare alcune ore. Poi, quando deciderò io, mi concederò. Ok, è stata un'avventura. Non voglio legami duraturi. Per troppo tempo sono stata legata ad un'unica relazione e situazione. Ora voglio la varietà. La prima cosa che farò quando uscirò è un bagno lungo in una vasca piena di schiuma. Devo avere birra, vino, qualcosa da mangiare e musica. Poi un uomo, anzi il mio uomo, perché andrò a casa sua, visto che ha la vasca. Per prima cosa di lui voglio dei massaggi sulla schiena. Poi, beh, lascio a voi immaginare. Il tutto deve durare almeno 3-4 giorni. Ragazzi, ho dell'arretrato, Quando uscirò, voglio un uomo tutto per me e che duri finché la luna non tramonta di giorno ed il sole non tramonta di notte.
Allora, la lettera abbiamo ascoltato parla da solo e credo che è da sola, insomma, la lettera, e credo che sono fuori di luogo ogni, diciamo, giudizio di carattere moralistico, anche se questo paese ormai è immerso nel moralismo in maniera veramente fangosa, e speriamo che almeno dalle carceri venga uno scossone salutare. Dunque, parliamo invece di salute in carcere. Dunque, il carcere, sappiamo, l'abbiamo detto miliardi di volte, induce patologia. Su questo ci sono numerose ricerche mediche. Il carcere, per, da un punto di vista proprio materiale, concreto, l'assenza di luce, l'assenza di movimento, l'assenza di relazioni umane, anche quelle sessuali, di cui dicevano le detenute in quella lettera, l'assenza di tutto quello di cui gli esseri umani da sempre utilizzano per sopravvivere, l'assenza di queste cose produce una serie di malattie. Ci sono delle particolari tipologie, ad esempio la gastrite è molto più alta tra una popolazione detenuta che tra quella libera, tante altre forme patologiche, su questo poi un giorno potremmo fare anche l'analisi, ma il problema è questo, lo si sa, quindi appunto così come induce è l'assenza di libertà e di relazioni umane che induce il suicidio, l'atti d'autolesionismo, la morte, così anche induce appunto le malattie, le patologie. Ci sono però dei casi particolarmente tremendi e questi sono stati osservati in uno dei carceri che passa per quelli più moderni, meglio gestiti, che è proprio quello di Rebibbia. Quindi parliamo del carcere che sta qui nel territorio dove parliamo, da cui appunto arriva questa voce, che sappiamo ci sono numerosi detenuti nel maschile e nel femminile detenute che ci ascoltano. Ebbene, per un'osservazione fatta Antigone, dall'associazione Antigone più altre associazioni, hanno fatto un riscontro per vedere i casi più gravi di persone che stanno ancora in carcere mentre invece dovrebbero andarsi perlomeno a curare fuori. Ne hanno individuati 5 gravissimi, ve li enumeriamo. Dunque, questi a Rebibbia, qui a Rebibbia, dove arrivano? Un ragazzo, un giovane affetto di AIDS conclamata, pensate un po'. Oltre l'AIDS conclamata, gli ha portato una pancreatite acuta che gli impedisce l'assunzione della terapia antiretrovirale. Avendo una pancreatite non può prendere i farmaci antiretrovirali, quelli che rallentano l'azione del virus HIV. I valori stanno andando pericolosamente verso il basso, sta molto male, fa fatica persino ad alzarsi dal letto. Punto. Questo è il primo caso. Il secondo caso, un altro giovane, poi tutti giovani, chissà perché, no? È come quel ragazzo di 24 anni che ha avuto un infarto, cosa da rarissima nel mondo libero. A 24 anni un infarto è veramente difficile. Ecco, qui c'è un altro ragazzo giovane, anche questo, ha un tumore all'apparato intestinale, gli viene asportato lo stomaco, è molto magro, non riesce a mangiare, e stanno avvenendo nel suo fisico, nel suo corpo, una serie di processi. Per esempio si ritirano le gengive, quindi i denti non stanno più nella loro sede, l'assenza di ferro che cala continuamente non gli permette appunto di portare il sangue ovunque, quindi sta regredendo fisicamente ed è giovane, sta ancora in carcere. Il terzo caso, anche questa è una persona giovanissima, soffre di una grave forma di epilessia, questa è un'altra di quelle patologie indotte dal carcere, e soffre di epilessia. Gli stessi compagni di cella sono preoccupatissimi per lui, ogni qualvolta, quindi tutti i giorni, cioè praticamente tutti i giorni, ha un attacco epilettico che lo porta a cadere violentemente per terra. L'epilessia gli determina episodi di cefalea dolorosissimi, tanto da costringerlo ad assumere anche 6-7 antinfiammatori al giorno, ovviamente con gravi danni collaterali. Io di questi casi li ho visti, perché chi ha frequentato le carceri per un periodo lungo, di casi di epilessia se ne vedono tantissimi. Intanto succede spesso, per esempio, ai passeggi, vedi improvvisamente una persona comincia ad avere dei fremiti forti, si sbatte per terra e comincia a dare le testate per terra, che se non corri subito a mettergli un asciugamano, qualcosa, una tuta, qualcosa di morbido sotto la testa, continua a dare testate per terra finché potrebbe provocarsi si può provocare delle grosse lesioni. E non è facile, perché la persona colpita da attacchi epilettici è molto difficile da controllare, dura, è rigidissima, è difficile impedire i movimenti, ci vogliono più persone. Quindi in questi casi veramente se ne vedono tantissimi. Il quarto caso, un uomo di media età ha delle cisti che gli hanno ormai deturpato il viso, quindi anche dal punto di vista, diciamo, della vita, della qualità della vita. Aspetta da tempo, da 2 anni, l'intervento chirurgico e non avviene. Tutti questi stanno in carcere. Nel frattempo le cisti crescono sia di dimensione che di numero e gli stanno cancellando. Sembra un film dell'orrore. Il quinto caso, l'ultimo di questi casi gravissimi riscontrati nel carcere, detto anche carcere modello, quello di Rebibbia. Il quinto caso è un'altra persona di media età, ha una forma grave di psoriasi. Psoriasi è quella malattia che si presenta con, produce sulla pelle grossi problemi alla pelle, che infatti gli ha completamente essiccato la pelle, che cade a strati, un po' come... cioè veramente che sembra anche questa non è manco, non è ne, siccome la psoriasi è un problema, è, diciamo, ha un processo neurodegenerativo, comunque non è facile nemmeno affrontarla dal punto di vista farmacologico, viene da chiedersi se la ecco, e questo pure questo non viene nemmeno curato perché non si sa che cosa fare, comunque continua a stare in carcere. Di questi cinque casi, Antigone appunto fa un po' il riassunto. Non è facile capire cosa fare in casi del genere. Viene naturale chiedersi se la condizione di salute di queste cinque persone sia compatibile con il carcere. Il punto probabilmente non è il tipo di cura, ma il tipo di ambiente, quello carcerario, che è patogeno, lo dicono anche loro, ma questo è un dato incontestabile, ci sono appunto trattati medici voluminosi, quindi chi dice il contrario è un criminale, un assassino, un imbecille, oltretutto, perché è un analfabeto, uno che non ha mai letto. Il carcere induce, è patogeno, induce patologie appunto, e in per quelli sani, per queste persone che continuano a stare in carcere, e quindi dice patogeno per una persona sana, lo dice anche Antigone, diventa tragico e in alcuni casi crudele per una persona gravemente malata. È vero che ognuno di questi cinque casi può astrattamente ricevere utili oppure inutili terapie anche in galera, ma è altrettanto vero che il carcere, con la sua durezza di vita, con le sue regole, con i suoi inevitabili tempi lenti, con il suo condizionamento psicologico, accelera e rende più dolorosi i processi patologici fino a renderli mortali. Inoltre, un luogo di vita salubre e una terapia azzeccata potrebbe cambiare in meglio la vita, almeno la vita, di queste persone, perché il problema non è tanto, lo sapete, no? Ormai anche su questo la scienza medica è, diciamo, di comune conoscenza. Il problema non è tanto guarire, cioè guarire, abolire la malattia, che in qualche caso non è possibile, ma sicuramente migliorare le condizioni di vita pur mantenendo la patologia, questo è possibilissimo. Difatti la medicina si sta orientando su questa seconda dinamica, che è poi la dinamica più storica. Da sempre gli umani non hanno cercato essere sani, che non vuole di niente, e poi non è raggiungibile, diventa come il paradiso terrestre, ma migliorare la qualità della vita, far vivere bene una persona, gradevolmente bene una persona che ha una patologia, quello è possibile, e qui invece si induce crudeltà. Bene, conclude così questa ricerca. Salute e sicurezza entrano per la magistratura in conflitto, la salute e la sicurezza, perché non li fanno uscire questi probabilmente per motivi di sicurezza, è quella l'unica chance che hanno i magistrati, perché è loro il compito di far uscire, perché c'è una legge che dice che se una persona è malata gravemente in carcere può uscire per curarsi. Però non da, questi, siccome stanno in carcere, evidentemente la magistratura non ha concesso loro la liberazione, mandarli fuori, differita, si chiama liberazione differita, no? Perché si va fuori per curarsi, e poi quando in qualche modo uno ha risolto, anche se parzialmente, può tornare a scontare il residuo pena. Però no, evidentemente, dice la magistratura, tra salute e sicurezza sceglie sempre la sicurezza, andando contro la salute della persona. E quindi questo è un attacco pesante questo che fanno Antigone, perché dice il problema andrebbe affrontato con cambiando l'ordine dei valori, secondo loro. Il diritto delle persone a vivere decentemente, dignitosamente, è un diritto che nelle leggi lo Stato non ha di conculcare, cioè lo Stato non può imporre una vita di sofferenza, questo non è scritto da nessuna parte. Quindi poiché qui inducono sofferenza gratuita, cioè impongono delle persone che sono malate, non solo di continuare a essere malate e quindi di non guarire, ma anche di soffrire, perché in queste condizioni si soffre, è chiaro che quindi fa un atto criminale. Quindi lo Stato è criminale, su questo ormai è un dato scientifico, chi lo nega è un criminale anch'esso, e fa il, come dire, no, chi fa il palo, è come se facesse il palo a un atto criminale. Perché questa cosa la magistratura non ha questo, non può assolutamente mettere prima la sicurezza che la salute, però lo fa. E perché lo fa? E questa è una domanda che lasciamo a tutte voi, tutti voi, perché questo è diciamo il modo con cui noi siamo in pace con questo Stato. Se siamo in pace con questo Stato, vuol dire che in qualche modo siamo come dire, complici di questo crimine che si perpetua tutti i giorni, ogni momento della giornata.
La scena è scarna, fondo nero e, in mezzo al palco, un tavolo di legno con quattro sedie. Sopra il tavolo una lampada, le accensioni e gli spegnimenti della quale, come avrà poi a dire l'autore, rappresentano le cesure tra le diverse parti in cui si articola la bellissima e sofferta canzone che sta per essere rappresentata. Una canzone con un titolo sospeso tra Cervantes e Balestrini, Chisciotte e gli Invisibili. Tre persone sulla scena, un abile clarinettista, un cantautore ferroviere ed uno scrittore, che poi sarebbe il principale artefice del tutto. Tre persone, quattro sedie. Perché l'ultima sedia, quella rimasta vuota, è una chiamata di corresponsabilità per quelli che ancora sentono di vivere momenti più o meno lunghi della propria vita come risposta a tutta una serie di domande. E allora Chisciotte possono essere i valsusini in lotta, i migranti incarcerati in lager chiamati eufemisticamente centri di permanenza temporanea, ma anche il poeta bosniaco Izet Sarajlić, cittadino tra i cittadini di una città martoriata da bombe umanitarie, o anche Nazim Hikmet, i cui versi sono serviti da prologo di viaggio in forma di canzone, partito alla ricerca di Dulcinea, passato per guerre e morti, per soffermarsi alla fine in mezzo agli invisibili. Gli invisibili descritti prima attraverso i loro piedi costretti, che, come dice l'autore, sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato, e chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta. Questi invisibili descritti poi attraverso la dedica ad una cara amica, sul cui il foglio era scritto fine pena mai. Una dedica che all'inizio erano, come dice appunto l'autore, linee che vanno troppo spesso a capo e a cui per l'occasione sono stati aggiunti tre accordi di accompagnamento. Ecco, l'autore di questa scena è Henry De Luca, che appunto vuole parlare di questi invisibili, quelli di cui abbiamo parlato fino a poco fa e di cui parliamo sempre in questa ora della conta, e a cui lui appunto in questa occasione di questa scena teatrale ha preso occasione per scrivere questa, diciamo, chiamiamola canzone oppure ballata, per questa amica appunto che faceva parte, perché adesso è libera, e faceva parte di questi invisibili. E questa canzone è chiamata appunto Ballata per una prigioniera, dove possiamo vedere chiaramente, come dicevamo prima, la mancanza degli affetti, il modo in cui vengono trattati, come dai regolamenti sia escluso ogni contatto, come vengano trattati, poi ci si chiede appunto perché i suicidi. Appunto questa ballata per una prigioniera, questa prigioniera che tra l'altro viene accompagnata al funerale del padre con le mani e i ferri intorno ai polsi. E andiamo a leggere questa ballata per una prigioniera. Era pericoloso lasciarle mani franche, senza ferri avvitati intorno ai polsi, quando rivide spazio, alberi, strade, al cimitero dove portavano suo padre. 10 anni già scontati, ma contarli non serve. L'ergastolo non scade. Più vivi, più ci resti. Era pericoloso permetterle gli abbracci e dal regolamento è escluso ogni contatto. Era pericoloso il lutto dei parenti di fronte al padre morto. Potevano tentare, chissà, di liberare la figlia irrigidita solo per gareggiare la morte con la vita. Spettacolo mancato, la guerriera in singhiozzi, ma chi è legato ai polsi non può sciogliere gli occhi. Per affacciarsi lacrime e sorrisi debbono avere un po' di intimità, perché sono selvatici, non sanno nascere in stato di cattività. Non si è più stati insieme, vero babbo? Prima la lotta, gli anni clandestini, neppure una telefonata per Natale. Poi il carcere speciale, la tua faccia, rivista dietro il vetro divisorio, intimidita prima. poi spavalda e con una scrollata delle spalle dicevi: muri, vetri, sbarre, guardie non bastano a staccarci. Io sto dalla tua parte, anche senza toccarti. Anzi, guarda che faccio. Metto le mani in tasca. Porta pazienza, babbo. Anche stavolta non posso accarezzarti tra i miei guardiani e i ferri. Però grazie di avermi fatto uscire stamattina di un gruzzolo di ore di pene da scontare all'aria aperta. Ora la puoi incontrare la sera quando torna a via Bartolo Longo, prigione di Re Bibbia, domicilio dei vinti, di una guerra finita, residenza perpetua degli sconfitti a vita. Attraversa la strada, non si gira, compagna Luna, antica prigioniera che s'arrende alle sbarre della sera. Ecco, questa era la ballata per una prigioniera che Henri De Luca ha dedicato appunto a Compagna Luna. Forse molti di voi avranno avuto modo di leggere il libro Compagna Luna di Barbara Balzerani, e appunto lui la chiama Compagna Luna, e questo appunto è quanto lui gli ha dedicato, usandolo anche come modo, come pretesto per raccontare il modo in cui vengono trattati appunto questi invisibili.
E allora, dunque questa settimana, tra le tante tristi, come avete sentito, e drammatiche notizie, ma non sono notizie, sono permanenze più che altro, nel carcere questo erogatore di sofferenza, di drammi, diciamo, di indegnità anche per chi rimane fuori, no? Il carcere produce sofferenza per chi sta dentro, ma anche sofferenza per quelle persone sensibili che stanno ancora fuori e che appunto non possono tollerare che a pochi metri dai loro percorsi quotidiani ci sia un luogo erogatore di sofferenza. Insomma, però, e quindi noi denunciamo questo perché appunto ci sia un risveglio della dignità, della indignazione. Dignità e indignazione sono due facce, no? Chi ha dignità si indigna, chi non si indigna non ha dignità, visto che la radice appunto è la stessa di queste due parole. Dunque, a proposito di indignazione, tante volte abbiamo espresso indignazione verso una delle cose tremende che avvengono in questo carcere in Italia. Ancora oggi ci sono 58 bambini e bambine da 0 a 3 anni che stanno in carcere, nate in carcere, vissute in carcere nei primi anni di vita per questa assenza di legislazione, una cosa pazzesca, feroce, indegna, criminale che lo Stato italiano ancora imponeva. Per fortuna, dopo tanto tagliare di associazioni, cose eccetera, pare che adesso anzi hanno fatto una legge che diciamo nella sua formulazione sembra dignitosa, però ci sono dei però e poi li diremo. Intanto vediamo l'aspetto positivo. Allora, per questa nuova legge che va a affiancarsi a quella che già esisteva ma che non si riusciva ad applicare a tutte le donne che avessero dei bambini da 0 a 3 anni, perché non ne potevano, ci voleva appunto un certo un particolare domicilio di accoglienza per andare fuori in arresti domiciliari con il proprio bambino o la bambina. Adesso hanno allargato a 6 anni. Fino a 6 anni le mamme dei bambini potranno avere i bambini con sé in una situazione diversa dal carcere. Questa è la legge che hanno fatto. E quindi uno dice: buona, perfetto. Quindi che cosa succederà però? È stata approvata che appunto portando da 3 a 6 anni, quindi la madre, che è una donna che sta incinta, può partorire fuori dal carcere e avere con sé il bambino o la bambina fino a 6 anni, anche se ha una pendenza giudiziaria. Quindi quando poi il bambino o la bambina avrà compiuto 6 anni, la madre potrà tornare a scontare il residuo pena che gli rimane, a meno che non l'ha già estinto in questa forma di arresti domiciliari o di detenzione domiciliare. Comunque sia, quindi la formulazione sembra dignitosa, positiva, dopo tante infamità, indegnità, schifezze, una cosa buona. Però poi c'è un problema, che la precedente legge perché non si riusciva ad applicare? Perché queste donne non avevano un domicilio, quelle appunto rimaste in carcere con i propri figli, non avevano un domicilio ritenuto valido per poter stare in detenzione domiciliare con i propri bambini. Quindi bisognava costruire, bisognerà costruire anche per questa nuova legge dei luoghi adatti dove poter stare appunto fuori dal carcere. E allora difatti il dibattito è stato questo. Alcuni che pure si erano avevano preparato questa legge, per esempio alcuni parlamentari radicali come Rita Bernardini e altri che avevano collaborato a preparare questa legge, hanno votato contro perché dicono che non vedono, non c'è la copertura finanziaria, perché bisogna costruire delle case particolari. Non avendo un domicilio, queste donne devono avere una situazione dove poter andare in detenzione domiciliare con i propri bambini. E quindi non si sa, se non fanno queste case, insomma, se non le affittano, non le comprano, non fanno qualcosa, non sarà il primo nella legge scritta, ma non sarà applicabile. L'altro elemento che fa sospettare della bontà di questa legge, che invece nel suo titolo è dignitosa, è che c'è un salvo che non sta a posto di salvatore, ma salvo come eccezione, salvo che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Che vuol dire? Questo è un fatto discrezionale, cioè il magistrato può discrezionalmente decidere se quella donna con il bambino può o non può utilizzare questa legge. Non vi è un automatismo anche qui, quindi potrebbe anche dire di no, perché che ne so, perché dice la pericolosità, ancora una volta la pericolosità, la sicurezza sta davanti alla umanità, in questo caso prima la salute, abbiamo visto adesso l'umanità. Quindi c'è questa eccezione di particolare rilevanza del reato, della pericolosità della persona, che ci fa, quindi due fatti che fanno sospettare. Comunque significa che bisogna continuare a premere, a spingere. Questi nuovi fabbricati che si chiameranno ICAM, cioè istituti per appunto la protezione dei bambini e delle madri, che dovranno essere costruiti, per ora ce n'è uno solo in tutta Italia, si trova a Milano dove hanno fatto questa specie di esperimento, ma altri non ve ne sono. Alcuni parlamentari che hanno partecipato pure a questa elaborazione di questa legge dicono che non ci sono i soldi e non c'è in corso la realizzazione, non ci sono progetti in corso né finanziamenti in grado di dar luogo a questi nuovi ICAM, che dovrebbero punteggiare un po' tutte diciamo le città della penisola, perché per mandare appunto per far uscire queste persone dal carcere. Quindi la legge è buona nella sua epigrafe, nella sua dicitura. Però poi in Italia, sapete, si fanno tante leggi buone, ci stanno, che non sono mai state applicate e non verranno mai applicate. Comunque la seguiremo, vedremo un po' di stare appresso a questa situazione, come anche tante altre associazioni che si batte contro il carcere, per fare in modo che almeno questo gruppo di persone con i loro bambini esca dal carcere. Vedremo, però sicuramente insomma ci vuole anche qui una pressione, perché i soldi ce ne sono tanti in questo paese, non è vero che non ci siano i soldi, le armi se ne costruiscono a tonnellate, questi giorni, se voi accendete la televisione o la radio, proprio questi giorni, ieri, oggi, domani, si parla molto di Libia. Ebbene, insomma, la prima cosa, prima ancora di ragionare, di capire, di vedere, di dire un sacco di baggianate, come dicono tanti giornali, l'Italia è uno dei il principale fornitore di armi alla Libia, gli fornisce elicotteri, gli fornisce armi leggere, gli fornisce armi pesanti, sistemi di sicurezza, attrezzature militari, quindi i soldi ci stanno per fare le armi e non per fare dei luoghi dove dei bambini, per far uscire i bambini dal carcere. Ecco, questo è un po' il ragionamento da fare, che insomma ci fa diciamo capire come dovremmo diciamo, un po' pensare rispetto all'andamento attuale. E dunque sono le 16, termina qui quindi la conta di quest'oggi, di questo mercoledì da Radio Onda Rossa. Noi l'appuntamento che ci diamo è mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
E un saluto a tutte e tutti, ciao.
Buona libertà per coloro che ne sono privati e private, a mercoledì prossimo.
Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai. Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il pinticato.